Bene, allora diamo inizio a questa puntata di Transitiamo Umani. Ecco, abbiamo tolto anche i residui di audio musicale che chiaramente su YouTube si trovano in tutte le forme, anche nella forma della pubblicità. Ma insomma, questa invece è una puntata seria. Vogliamo con questa terza puntata fare un piccolo focus sulla poesia descrittiva. Così abbiamo scritto nell'abstract che abbiamo mandato in giro, insomma, in questi giorni, e c'è stato abbastanza consenso, a parte qualche obiezione che poi comunque sentiremo nel corso della trasmissione. Una poesia descrittiva che ha illustri precedenti, ne cito uno così tra quelli più conosciuti come Cardarelli, però con forti connotazioni evocative, come non può non essere oggi la poesia di oggi, la poesia contemporanea. Allora siamo al telefono, come vi avevo promesso, con Paola Gaglianone, che salutiamo. Buongiorno Paola.
Salve a te, come state?
Bene, bene. Allora c'è un discreto pubblico che ci sta ascoltando, quasi esclusivamente, ahimè, poeti e poete. Non ho trovato di meglio stasera nella rete.
Vabbè, l'argomento chiama i poeti.
Chiama un po'. Soprattutto questo periodo, devo dire, perché un po' ne abbiamo approfittato. Un po' è anche il tentativo di cercare dei punti di riferimento, di creare un dibattito, insomma di uscire da quella fase che io definisco sempre un po' malignamente, Paola, egoica. Ne abbiamo parlato anche in questi giorni al telefono. Allora io ti ho chiamato perché tu hai tenuto per tanti anni, oltre ad essere stata nel consiglio di amministrazione delle biblioteche di Roma, ma hai tenuto per tanti anni in televisione, tra l'altro, quindi in un mass media per eccellenza, un corso di letteratura, diciamo, no? O meglio, un avviamento di scrittura. E quindi sai e hai analizzato forse al pari di tanti altri critici che cosa sta accadendo in questo periodo. Da una parte, diciamo così, un approccio filosofico ci impone di trovare nuovi punti di riferimento. Siamo in una fase, piena fase di trasformazione, al di là degli elementi d'attualità che spingono adesso sulla massa. Dall'altra però anche capire come la scrittura, la letteratura e la poesia per tantissimi aspetti, possono dare qualcosa di importante. Stavolta non sono soltanto un divertissement oppure qualcosa che dà il timbro del culturale, è una ricerca vera e propria. Ecco, io ti lascerei la parola per cercare di affrontare questo tema in questi 10 minuti che abbiamo a disposizione. Prego.
Guarda, io credo che la poesia abbia un compito molto importante, che è quello di dare proprio la rappresentazione più immediata possibile di quello che noi chiamiamo l'immaginario collettivo, cioè il senso del tempo che viviamo. Credo che sia proprio la forma di espressione in questo senso più diretta. Non so se questa è un'opinione condivisibile, però io ne sono convinta. Il sentimento di un'epoca trova nella parola poetica una immediatezza di comunicazione che forse soltanto pari alla musica, insomma, no? In qualche modo.
Certo.
Questo non so, non ci vogliono esempi strani, no? Per dire questo, ma credo che basta l'infinito di Leopardi per sentire la ricerca di assoluto di quell'epoca romantica che Leopardi stava vivendo. C'è tutto lì, c'è tutto, no? Questo rapporto con la natura che in quel momento era profondamente diverso da quello che stiamo vivendo noi, eccetera. E la grandezza di quell'opera è proprio che risveglia un sentimento comune ora e parla di un sentimento comune di allora. No? La grandezza della poesia è questa. E quindi bisogna cioè un senso della collettività che emerge in questa forma di espressione, che non va dimenticato, non
certo.
Va assolutamente dimenticato, non so,
un'idea di collettività, un sentimento comune e un sentimento di un'epoca. Tu hai fatto il parallelo con Leopardi, oggi c'è una frammentarietà che forse spaventa, che forse dà angoscia rispetto, diciamo, a quell'epoca in cui tutto sommato c'erano 2 o 3 filoni di pensiero, 2 o 3 punti di riferimento fondamentali. Oggi attraverso la poesia e i tanti poeti, perché c'è da dire questo, è pieno, qualcuno, tu lo sai meglio di me, addirittura ha calcolato che se in Italia tutti i poeti o sedicenti tali che in qualche modo scrivono, affrontano, si misurano con la scrittura, leggessero 2 o 3 libri l'anno di poesia di altri, avremmo il più grande mercato di poesia del mondo.
Certo.
Ma l'hanno proprio, come dire, teorizzato e calcolato.
È verissimo. Però tu stai parlando di una cosa molto, molto precisa, no? A proposito del sentimento del nostro tempo. Questo è il tempo, è il secolo liquido, no? È il secolo proprio della globalizzazione che rischia di farci perdere o di non farci ritrovare la nostra individualità. Dei valori che si dissolvono da un minuto all'altro, del reale che si mischia col virtuale, cioè questo senso della liquidità, voglio dire, non è un fatto teorico, no? È una cosa che noi viviamo quotidianamente e credo che nella poesia di oggi questa cosa si sente e si denuncia. Io non so, in questo momento ogni tanto mi prendo il poesia della quartieri e ecco quel senso di amorosa denuncia, perché è un'amorosa denuncia,
sì.
Secondo me è proprio una ricchezza di questo momento, poteva nascere solo adesso, no? Perché,
sì.
Perché ecco, abbiamo bisogno di capire che cosa stiamo perdendo e che cosa dobbiamo conservare. Quindi, secondo me, non è il momento del narcisismo, che è un po' un rischio, no? Non è il momento della ricerca di una musicalità estetizzante, non è proprio concepibile oggi. Poi senti, io vorrei dire una cosa che forse nel mio andare avanti sempre nei discorsi dei laboratori che poi sono cresciuti, e tra l'altro da 2 anni curo questa palestra di narrazione in Rai per gli interni Rai, quindi ho dovuto esplorare la narrazione in linguaggi diversi, eccetera. Ho sempre un po' tenuto da parte il discorso della poesia, perché dovevo in qualche modo verificare una cosa che intuivo, ma che ancora non avevo messo a fuoco, e cioè che le regole della scrittura, poi della scrittura letteraria, sì, sono in fondo trasversali sia alla poesia che alla letteratura. Cioè, e questo io l'ho potuto verificare, ancora ci devo studiare, ci sto studiando, la trasversalità dei linguaggi letterari mi viene sempre più. E allora, la poesia è una forma, se vogliamo, di racconto, di narrazione, che ha le stesse regole, come dire, semplicissime secondo me, sì, della letteratura. Cioè, una poesia deve avere un'idea drammaturgica forte, ma che cosa voglio esprimere, no? Questo centro nodale, no? Un punto di forza,
un obiettivo
da comunicare, un obiettivo di espressione, di rappresentazione, di espressività. Cioè, chi scrive sa che vuole arrivare a esprimere un'idea drammaturgica forte, precisa. Deve avere i punti di snodo che danno il ritmo, che danno il climax, che danno, e deve avere un senso finale. Cioè questa struttura che sembra no, così elementare.
La classica chiusa.
Sì, sì. In realtà che appartiene al racconto, ma appartiene anche alla poesia.
Appartiene alla poesia, certo.
Ecco, credo che ci sia bisogno di idee drammaturgiche forti.
Allora, un piccolo elemento così di confronto, e però appunto siamo in un'epoca in cui il linguaggio è fortemente svalutato, e bisogna attingere a un verso, bisogna attingere... È fortemente svalutato, e quindi la necessità di attingere a un verso profondo, tu prima hai fatto il parallelo con la musica, quindi che somigli e alluda alla musica proprio perché deve pescare dentro l'ascoltatore qualcosa di profondo. Ecco, quindi abbiamo stabilito i due poli, attingere a un verso profondo e nuovo, possibilmente nuovo, e dall'altro seguire alcune regole che sono granitiche. Prego.
Sì, mi sembra proprio che sia questo il percorso da seguire. Cioè, secondo me la forza della comunicazione non bisogna mai perderla di vista, no? E la forza della comunicazione è l'idea drammaturgica.
Certo. Bene Paola, io ti ringrazio molto di queste note, abbiamo già bruciato i 10 minuti a nostra disposizione, però io prima di chiudere, visto che molti nostri ascoltatori ti conoscono, ti hanno seguito quando facevi le uscite in Rai e così...
Allora fammeli salutare tutti,
sì, li devi salutare. Luciana Raggi e tanti altri.
Come no?
E però, insomma, allora parlaci dei tuoi programmi futuri, insomma, se è possibile darci qualche punto di riferimento.
I miei programmi futuri sono intanto quelli di continuare questo percorso di ricerca che ti stavo delineando sulla trasversalità dei linguaggi letterari, e quindi continuare in Rai questo discorso, perché in realtà poi esplorare il linguaggio visivo, anche televisivo, che mi sembrava all'inizio così lontano da tutto questo,
certo,
invece no, mi sta facendo capire molte cose. Quindi sono arrivata che poi, appunto, come dicevi tu, bisogna poi arrivare ad una commistione di linguaggi, perché oggi questo può rafforzare veramente il messaggio poetico, molto, molto, molto forte questa possibilità, potenzialità che viene dalla commistione dei linguaggi. E quindi, quindi su questo impiantare dei momenti di confronto. Quindi la mia idea poi è sempre quella di poter creare dei gruppi laboratorio, questa è la mia fissazione, è stato un gruppo laboratorio, ne ho fatti lo scorso anno al Palazzo dell'Esposizione e vorrei continuare, ma gruppi che siano proprio un po' di ricerca, come ti dicevo. Ecco.
Certo. Allora, se ti può interessare, Paola, visto che hai parlato di laboratorio, di gruppi, intorno alla radio, insomma, intorno ai poeti che ci ascoltano, che ci fanno avere i loro contributi, sta nascendo un gruppo che noi abbiamo denominato di poesia incarnata, cioè che cerca di portare un po' alle estreme conseguenze, ma non nel senso sperimentale, sia chiaro, ma di continuare tutta quella tradizione di poesia visiva, di poesia visuale, che insomma se nel Novecento è stata abbastanza presente, se ne sono un po' perse le tracce, tornare quindi a mischiarsi, a contaminarsi con l'arte plastica, con la pittura,
sì,
proprio in nome di quella strutturalità delle regole che però non, da una parte non si perdono in questa commissione con l'arte, però dall'altra possono trovare nuova linfa.
Senz'altro. Fabio, intanto ti voglio dire che il fatto che noi ci ritroviamo a distanza di anni
ogni tanto
in punti di convergenza mi fa veramente piacere. C'è un cammino che comunque, no?
Cominciato con Tropea, io voglio dire, quanti ricordano questo glorioso editore?
Mamma mia, che bei tempi. Senza nostalgie, ma insomma che bei tempi.
Sì.
Benissimo.
Grazie Paola. Buon proseguimento,
tutti.
Buona serata. Buona serata, poi avrai il link per riascoltare i podcast e ascoltare anche i nostri poeti.
Perfetto. Grazie
buona
ancora,
serata.
Buona serata a voi tutti. Grazie. Ciao.
Bene, ringraziamo Paola Gaglianone, insomma, di questo bello scambio che c'è stato, e quindi anche Paola Gaglianone va nella direzione dei laboratori. Questo naturalmente ci fa piacere e siamo pronti a registrarlo e siamo pronti a in qualche modo ad apprendere, a capire dove stanno andando e che tipo di contributi possono darci. Alla fine della trasmissione, lo ricordiamo, ci sarà quindi un ritorno proprio sul ragionamento della poesia incarnata. Intanto io sto cercando di fare il primo servizio della serata, quello col gruppo. Eccola in diretta, Raffaella Ruggiu, buonasera.
Buonasera Fabio.
Qualcuno mi ha rimproverato e dico sempre buongiorno, hanno ragione, ma dopo che per tutta la giornata...
Ah sì, ma nonna, io per me la giornata inizia all'alba, finisce a mezzanotte, per cui è sempre un buongiorno.
Bene, allora io non so chi altro devo mettere nel gruppo, perché...
Allora, nel gruppo c'è...
Ma ce l'hai lì vicino a te?
Allora, nel gruppo c'è... No, sono in nella chat di WhatsApp.
Nella
l'ho
chat
aperto,
di...
dovresti averli tutti lì. Alessandra Flores d'Arcais, Valeria, sì, Raimondi, uh-huh, e Giulia,
questo gruppo di WhatsApp,
e poi
questo,
c'è
questo su cui
questo su cui, esatto, su cui ma mi hai chiamato. Io dovrebbe essere,
io credo che però dovresti chiamarle tu adesso in maniera tale che, perché sei tu amministratrice, cioè perché ce l'hai,
sei anche tu amministratrice,
ma io non ce l'ho nell'agenda adesso, cerco, vabbè, tu comunque tu vai avanti, non ti preoccupare, adesso cercherò di perché a me se provo ad aggiungere.
Adesso siamo in diretta?
Sì, sì, siamo in diretta, certo.
Buonasera a tutti.
È il bello della diretta, o la bella della diretta.
È bella, la bella della diretta. E insomma, salutiamo noi i nostri ascoltatori.
Allora, tu hai preparato qualche lettura, immagino?
Io ho creato, come avevamo fatto l'altra volta, una chat con delle poetesse. Le poetesse, mi piace dire che al gruppo Poesia Senza Passaporto, che è un gruppo nato.
Senti, va bene, scusa, ti interrompo, devo chiudere questa telefonata così. Ho capito qual è stato l'errore nel collegamento. Ho chiamato solo te, in realtà dovevo caricare
tutti.
Va bene, allora lo faccio subito. Chiudo per un momento la tua comunicazione.
Okay.
Sì, ancora devo riuscire a prendere la mano con questo strumento, insomma, non è così complicato riuscire sì, ma mi dà soltanto mi dà soltanto Raffaella.
Eccoci.
No, Raffa, no, non ci riesco. Da qui non ci riesco, non mi dà gli altri nomi. Mi dispiace. Dobbiamo o rifai tu la chiamata con tutti quanti dentro e io nel mentre comincio la lettura.
No, ma
oppure lo
no,
fa...
ci conviene a questo punto, io ho tutte le poesie qui.
Ah, perfetto, vai.
Non so, sì, io ho tutte le poesie, tu hai il numero della Valeria Raimondi?
Valeria Raimondi la leggo io perché ce l'ho anch'io il testo.
Ok, allora tu leggerai Valeria Raimondi, sì, e inizio io, mi dispiace con le altre, per cui dovrò leggere tutto io. Questo è il... purtroppo capitano queste cose, mi scuso. Allora, io inizierei a dire, intanto salutare tutti i poeti di Poesia Senza Passaporto. È un gruppo nato da poco, l'intento è un intento antico, è quello di riunire poeti senza passaporto, appunto, che quindi provengano da varie parti del mondo. Un pochino... si stanno verificando delle cose, è nato da pochissimo, per cui sta crescendo, e a questo punto io direi di partire con alcuni poeti che non hanno avuto diritto di parola la volta scorsa, che era il 21 di marzo,
sì,
e quindi do voce ad altri poeti. E uno di questi è Raffaele delle Femmine, e vi leggo la poesia. La strada è ferma, è troppo alba alle 5, e serrare le file non è come bere il caffè a Fabro o a Teano. È ordine senza amore, che muove ruote e cammine a murare di ferro. Ed in solita nebbia il mio stretto cammino. Chiedo scusa con gli occhi ad uomini e camion. Apro il mio vetro a una mano, non è un saluto, è risposta senza domanda. La morte viaggia veloce, senza multe a pedaggio. Arriva da altri chilometri a scolorare di dubbio il rosso di una bandiera. Questa era una poesia alle porte di Napoli intitolata, e in lui ho visto un linguaggio nuovo, un linguaggio diverso. Per esempio, è molto bello questo primo l'incipit: la strada è ferma, è troppo alba alle 5.
Devo dire
di
Prego.
Dimmi.
Una suggestione dopo l'altra, questa è la bellezza della poesia descrittiva quando riesce a sorprenderti in una cascata di sensazioni che arrivano, tra l'altro arrivano secche, dirette.
Secche, è molto interessante anche la struttura della poesia e quindi ringrazio Raffaele delle Femmine che l'ha appunto postata. Un'altra poesia che doveva leggere lei in diretta e mi dispiace per questo disguido, magari la prossima volta riusciremo a fare meglio.
Sì, faremo sicuramente
la poesia
meglio.
Sì, ci stiamo un attimino organizzando su queste cose.
Ti dai conto, è solo la terza puntata.
Infatti. Allora, intanto la poetessa si chiama Alessandra Flores d'Arcais, io non ho una bio di Alessandra, posso dire quello che so. Alessandra è una poetessa friulana, è un'insegnante e in questo momento ovviamente le scuole sono chiuse, quindi Alessandra subisce il pathos emotivo di insegnare via web, però non perde mai la freschezza delle parole.
Bene.
Ed è una poetessa che stimiamo tutti.
Sentiamo il testo.
E la poesia Conosco a memoria di Alessandra Flores d'Arcais. Conosco a memoria gli scogli su cui stendermi. Amo guardare i gabbiani negli occhi, sanno tutto di me. Il nostro paesaggio è un tableau vivant, di natura che ride e pema. Il mio giacimento interiore, nascosto nelle miniere di ferro, profuma di rosmarino, e mi siedo su un sasso a pelo d'acqua, mentre l'isola sirena mi chiama a sé.
Avevamo vietato i gabbiani, però insomma, se il poeta riesce a guardare i gabbiani negli occhi, allora si può anche concedere.
Si può anche concedere, ma non solo, anche sì, a certo. Me è piaciuto molto il giro metaforico del giacimento interiore nascosto nelle miniere di ferro, è una girata poetica, secondo me eccellente. E poi queste miniere di ferro, questo giacimento interiore che profuma di rosmarino, quindi la forza, la delicatezza e il profumo, cioè ti arrivano veramente tante sensazioni e quindi la ringrazio Alessandra.
Invita l'ascoltatore ad offrire la propria memoria al rosmarino.
Esatto.
Vai con la terza poesia, mi sembra che stiamo cominciando alla grande.
La terza poesia è di Donatella Bartoli, è intitolata Un arbusto ostinato, e di Donatella Bartoli dico che è una pittrice molto conosciuta e penso che si possa dire che dipinge parole. Lei praticamente fa convivere pittura e poesia. Per la poesia ricerca sempre degli elementi che hanno un significato, degli elementi terreni nei viaggi, e quindi lei da qui nutre la parola, da queste immagini riesce a nutrire la parola. Ci regala questa poesia Un arbusto che vi leggerò.
Un arbusto ostinato.
Un arbusto ostinato. Nella petraia aguzza, senza terra, senza acqua, sferzato dal vento di bora, resiste come un acuto stilita che ha visto un dì aprirsi il cielo e spuntare quell'altro tutto dorato che mai muta e non ha notti e non ha giorni, immoto, fedele attende a che il corso di sua vita si compia per Nidiate, dove la sacra Fenice attende. Allora, mi scuso per aver pronunciato male la parola stilita, che è la colonna dove veniva scritto il nome delle, ecco, e l'ho pronunciato male, mi dispiace. E anche qui abbiamo un'immagine della petraia, della terra arida, però questo vento che resiste, questo cielo che si apre, questa dorature che mai muta senza notti.
Se posso fare un appunto a Donatella Bartoli delle immagini straordinarie, ma il perché lo abbiamo capito, e però non ha nessuna ragione di legarsi a un verso forse troppo classico, perché le immagini invece sono molto moderne, molto fresche e arrivano, però impastato a un verso troppo classico perde un po' di forza. E questo per dire che a volte bisogna liberare la poesia da retaggi che ci accompagnano e che noi pensiamo assolutamente normali, e invece no, visto che c'è questa grande forza di immagini, andrebbe liberata da un ancoraggio che abbassa un po'. Va bene, allora passiamo al prossimo. Vai.
Allora, la prossima poesia è Caterina Tudelli. Caterina Tudelli è una poetessa di cui io so pochissimo, e l'ho conosciuta via reading, diciamo. E però non ho una vera biografia, per cui non dirò nulla piuttosto che dire delle cose che non sono vere. E quindi lasciamo parlare la poesia che ha scritto, ed è intitolata Lucessia. Lucessia, riprendo vetri offuscati, la vita fuori cinguetta, sottofondo l'urlo delle sirene, dentro il cuore si ristora di baci lasciati nel silenzio, inesorabile avanza e sorride la primavera. Caterina ha scritto una poesia Lucessia, e vicino a lei ho messo una poesia La pioggia ieri sera di Armando Nocera. Prego. Vorrei leggerle tutte e due insieme, perché hanno delle... cioè è come il giorno e la notte.
Benissimo.
La pioggia ieri sera di Armando Nocera. La pioggia ieri sera cadeva piano. Sembrava un piatto garbato, come se piangesse il cielo, senza rumore, come quando muore un amico e lo si va a trovare. Così era la strada, buia e silenziosa, illuminata da una luce fioca che rischiarava appena la speranza di un domani. Da una parte abbiamo la Tudelli col suo sole che chiede luce da vetri offuscati. Dall'altro c'è questa pioggia pulita, con questo pianto delicato, garbato, e questo cielo che piange. Quindi abbiamo da una parte il sole e da una parte l'ombra, come a dire che la poesia è sempre in bianco e nero quasi, no?
Sì.
Era molto bella, ho scelto di mettere
ottimo
insieme
appostamento.
L'accostamento, sì, di luci ed ombre.
E andiamo avanti.
Grazie a Caterina e grazie ad Armando. Poi abbiamo Fazzoletti bianchi di Anna Fresu. Anna Fresu è una poetessa sarda, è nata alla Maddalena, lei è una poetessa del mondo, ha girato cinema, regia, autrice di teatro, traduttrice, ha lavorato in Portogallo e ha pubblicato Ponti di corda, da cui vi leggerò una poesia.
Sì, anche qui in coppia? Ce lo dici prima, così ci
vediamo. Anche qui ve la leggo in coppia, ve la leggo insieme a Bonaccia.
Eccola.
Di Lucia Guidolizzi, ve la leggo tutte e due.
Esatto, brava, così andiamo più
veloci. Ma c'è anche un senso nella
coppia.
Allora, dopo vi racconto qualcosa di Lucia Guidolizzi.
Vai.
Allora, Fazzoletti bianchi. Stava alle madri mute nell'attesa del figlio. Stava alle madri e la voce si sparse. Divenne grido contro l'ingiustizia, contro la verità non rivelata, perché si desse un nome e un corpo a ciò che era negato, perché il ricordo non fosse un sudario degli ideali per cui si era lottato. Stava alle madri lente sulla piazza, non paghe ancora, senza una condanna dei tiranni, assassini del domani. Bonaccia di Luigi Guidolizzi, estratta da Pietra Esile. acqua immobile e ferma, irretisce le reti come per antico stupore, come per occulto splendore. Scaglie di luce sorprendono con abbondanza inattesa, poi l'ora muta. Acqua da oro brillante si fa scura. Visione cede il posto a veduta, cambia l'inclinazione di luce, scompare l'immagine, si disperde ogni suono.
Bene, allora andiamo avanti ai prossimi. Quanti ne hai ancora?
Dico due cose. Su Lucia Guiderizza, che è padovana ma vive a Venezia ed è un'insegnante, ha pubblicato Confini, Scandalose Entropie, eccetera. La poesia di Anna Fresu, ovviamente ambientata in Argentina, parla del coraggio e c'è proprio questa contrapposizione tra una poesia civile e una poesia intimista. Sì. Questa è la contrapposizione. E dopo io avrei la Kerchi, che me la devo cercare, ma ho nel file, aspettatemi un secondo, però
prego,
la Kerchi
prego,
la
prego.
Si deve leggere da sola, per fortuna un file di tutte, spero di avere anche la Matilde Kerchi, Storni. Matilde Kerchi. Solo in quel nuvolo tramonto di gennaio iniziò la danza degli storni. Per caso dalla finestra si alzò il sipario e nel proscenio avanzavano velati fantasmi e mille quadriglie si incrociavano, si intersecavano senza mai sfiorarsi. Prodigi di fuochi d'artificio, le figure disegnate nel cielo di miriadi di storni. Vidi foglie da camere mosse dal vento, guizzi di pesci che sbucavano dall'acqua, picchiate e risalite, poi forme di infinito nella infinita danza, quasi senza respiro ho seguito le prodigiose coreografie che di tanto in tanto si spegnevano nell'immenso pino, nel cortile della scuola, per poi riaccendersi, planando verso il giardino della chiesa, in via Luna e Sole. Finché ci fu luce, seguì questi arcani disegnati nell'aria sopra il livido cielo di un tramonto di gennaio. Matilda Crea, molto descrittiva questa poesia, sì. È veramente bella, mi è piaciuta. E poi abbiamo Bonaccia, l'abbiamo già letta, sì. La montagna di Giulia Panetto, e questa poesia è estratta da Arcana Laguna. Mi dispiace perché avrei voluto che Giulia e Alessandra avessero raccontato le loro poesie. Sarà per un'altra volta, prometti.
Dunque, facciamo così, sta per finire la prima parte del nostro appuntamento. Tra 5 minuti ci chiudono la linea e dobbiamo riaprire il nuovo link che poi avrete nei gruppi e nelle...
Ok.
Ecco, no, per dire... tu utilizza questa pausa per vedere se riesci a rifare il gruppo.
Se riesco, ok.
Va bene? E così vediamo magari di far parlare qualcuno rapidissimamente, ma non declamando poesie, quanto appunto...
Anche per...
No, è giusto.
Anche perché avevamo una sorpresa, una bella sorpresa, per cui non vorrei. Vabbè, comunque leggiamo, non si sa mai che poi non ci sia il tempo, leggiamo La montagna di una giovanissima poetessa, Giulia Panetto, d'Arca alla Laguna. Svettante apice di roccia, dalle pareti scoscese, ti ergi eterno su queste valli. Stai puntando le tue 100 dita verso il soffitto del cielo. Sfiorate da soffici nuvole le tue cime innevate, con apparente immobilità ci salutano, ergendosi a confine naturale tra i regni degli uomini. Dunghe passeggiate tra i tuoi boschi sanno i sensi inebriare e le corde del cuore toccare. Con nuova energia sorprendi la vita, potente vetta. Sei lontana memoria che occhi di bimba rimembrano dal marsupio sulle spalle alle fortificanti gambe da stambecchi ispirate fino alle camminate solitarie. Da Agna di Giulia Panetto.
Bene, la montagna continua a essere un grandissimo punto di riferimento. L'altra puntata abbiamo ospitato Irene Sabetta col suo Everest, che ci ha sorpreso, insomma, a me sembra che questo esperimento di poesia descrittiva, tutto sommato, sia riuscito, almeno
sì,
fino a
bene.
Questo pezzo del
manca
percorso.
Manca la mia!
Allora, hai 2 minuti e 54 secondi.
Ma te la leggo in un nanosecondo.
Ce la farai.
Beh, no,
vabbè, mi sembra una bella chiusura di questa prima parte.
Sì,
vai.
Dai. Ma allora, altrove terremoti, posso dire una cosa soltanto?
Velocissimamente.
Altrove terremoti, velocissima. Altrove terremoti nasce domenica mattina, e dopo che ho sentito appunto il terremoto di Zagabria, e stavo proprio sul davanzale, e la cosa che mi ha ispirato la poesia non è tanto il terremoto, ma tanto le persone che si chiedevano: ma hai sentito tu? Ma hai sentito tu? Mentre io andavo a guardarmi appunto le immagini di Zagabria tra le rovine, e quindi nasce questa poesia. Altrove terremoti, all'alba e silenzio, un muovere di rami, fantasmi nell'ombra, un tremore di terra muove finestre lontane, e io le sento e le ascolto e penso. Forse sono i fili d'erba a traballarmi in testa, che ora abito le mie paure. Non credo all'ira che si scatena in cielo tra nuvole grondanti di pensiero. Appesa alla persiana, insistente come le campane che suonano a morto, mi guardo intorno. Osservo la tristezza dal davanzale, la ruggine sul ferro della tenda, e penso, e ascolto, e sento la terra che riprende a tremare. Penso a chi resta a casa e non ha tetto. A sera è silenzio, un muovere di bora nuova, una terra che trema altrove.
Bene, mi sembra che tu ci abbia restituito non solo l'attualità, ma insomma sensazioni profonde. Ed è interessante, non hai mai citato la paura, non hai mai citato il terrore. Sembra che tu, attraverso questa poesia, abbia raggiunto un punto di equilibrio con quello che è la natura. Che tra l'altro in questo
perché
periodo
io le sento, le ascolto e penso, cioè
esatto.
È proprio quello
il punto.
Verso sì. Non, abito le mie paure a traballarmi in testa ora che abito le mie paure, sì, hai ragione. Senti, ci sentiamo magari
sì,
dopo,
mancano 20
tu vai
secondi.
Avanti con la trasmissione,
sì, io riapro la seconda parte.
Io saluto tutti i poeti di Poesia Senza Passaporto, e sappiate tutti, è una minaccia, che sarete di nuovo in radio prossime volte, prossimamente, insieme a Fabio, la valigia blu.
Ti richiamo subito, preparati.